Hai proprio ragione. Allora, io direi di iniziare dall'hardware, un hardware che ci parla anche di attualità e che in realtà non è solamente hardware, è proprio fuori dall'informatica.
Sì, non parliamo di robe del Black Friday, se state pensando che vi suggeriremo qualcosa di hardware da comprare, no.
Anche perché sai che il Black Friday è passato,
Ma io non l'ho capito.
Ma tipo
più,
da 15 giorni, ormai sì, è tipo sempre.
Il Black Friday è una specie di cosa soffusa che dura due mesi.
Sì, e invece parleremo di treni. Parleremo di treni perché, per vari motivi. Tutto appunto perché siamo nerd e quindi ci piace.
E quindi ci piace giocare coi trenini, va bene.
Questo è chiaro. Siccome l'abbiamo fatto un po' di tempo fa, non me lo ricordo più quando, ma abbiamo dedicato alcune puntate sia per parlare del treno ad idrogeno, più in generale dei sistemi ad idrogeno che in questi periodi vanno o andavano per la maggiore. E abbiamo parlato anche spesso di ferrovie, e siccome ci sono un po' di aggiornamenti, non proprio degli ultimi giorni, sono di qualche settimana fa, ma che a riguardo ci solleticano molto, direi che è il caso di riparlarne. In particolare potreste ricordarvi che, o dalle nostre parole o anche da altre cose che potreste aver letto, che in Italia, complice anche il PNRR, il treno a idrogeno sembra essersi riproposto come una panacea.
Sì, diciamo che grazie ai fondi del PNRR si sono proposte tutta una serie di cose che sono sostanzialmente basate, cioè secondo il principio dell'innovazione a tutti i costi, per cui è cosa meglio dell'idrogeno, il carburante pulito che lo bruciate e produce solo acqua, che c'è ovunque nell'universo, insomma.
Ce n'è tanto idrogeno nell'universo, no?
Sì, certo.
Tu confermi?
Sì, sì, sì.
Da persona competente nel campo.
Sì. Allora stiamo aspettando di mettere gli impianti di estrazione su Giove sul Sole, però diciamo c'è ancora qualche leggerissimo problema tecnico, ma lo stiamo risolvendo.
Basta partire di notte, come si sa. Però il treno a idrogeno dov'è che soprattutto è stato proposto? In tutti quei casi in cui c'erano delle ferrovie diesel, ferrovie che magari nel tempo si è detto tante volte che sarebbe stato il caso di elettrificare, quindi ferrovie che è opinione diffusa che meritino degli investimenti maggiori, un'infrastruttura migliore, ma che per qualche motivo questo non arriva mai, perché questi investimenti, perché questa elettrificazione può risultare impossibile oppure molto costosa, che poi spesso è un mix delle due cose. Quindi quando l'elettrificazione non la si vuole fare per motivi più o meno buoni, ecco che spunta il treno a idrogeno, perché il treno a idrogeno non ha bisogno di una linea aerea. La linea aerea sono i fili del treno.
Sì, sostanzialmente quando ne abbiamo parlato abbiamo sottolineato il fatto che ci sono casi in cui effettivamente la conversione di una ferrovia, l'elettrificazione della ferrovia è oggettivamente complicato. Pensate alle ferrovie, quelle che si inerpicano per le montagne o che hanno molte gallerie o molti passaggi stretti su cui potrebbe essere difficile fare passare una linea aerea, anche se
semplicemente... immaginate l'Italia. Sì, se ci siete mai stati.
Cioè la parte, diciamo, la parte centrale dell'Italia, diciamo. Quindi diciamo.
Dici le Alpi no, eh? Le Alpi non ti sono sembrate un posto montuoso?
Centrale nel senso non vicino alle coste, ecco.
Sì, non vicino alla costa.
E quindi praticamente, diciamo, ci sono alcuni casi in cui effettivamente c'è un ostacolo oggettivo all'elettrificazione, ostacolo che può essere superato, perché diciamo se ci sono riusciti in gran parte paesi come la Svizzera o l'Austria, diciamo magari ci fosse. Però comunque
se sono state elettrificate linee, no, come già tantissimo tempo fa la direttissima norma Firenze-Bologna, che chiaramente è uno dei passaggi centrali, no, in cui passa tantissimo il traffico italiano, si può elettrificare tutto,
realtà,
chiaramente basta.
Se voi guardate ci sono ferrovie che passano da posti assurdi che sono state elettrificate e altri che invece passano da posti normali dove non sono stati elettrificati. Tra queste va anche aggiunto che esistono zone dove ci sono ferrovie non elettrificate senza, diciamo, un'apparente motivazione. Penso alle ferrovie dell'area del Salento, tipo quelle che da più a sud di Bari, diciamo, la maggior parte non sono elettrificate. E qua non c'è un motivo. Sulla Ionica della Calabria, che non è elettrificata, anche qua senza un motivo, diciamo, io posso capire le ferrovie che si nerficano per la Sila, ma quella che passa sulla costa non è che c'è un motivo per cui, oppure quella della Sicilia. Certo. Tipo quella della Sicilia occidentale o sudorientale, che anche qua non sono elettrificate, e anche qua non c'è un vero motivo perché non passano da altezze o da gole o da robe del genere, gallerie eccessive.
E quindi quando arriva la palata di soldi del PNRR, perché poi questo è il fattore scatenante, si iniziano a fare largo alcune ferrovie che iniziano a dire: ma quasi quasi, allora noi cogliamo l'occasione e passiamo ad idrogeno. Sì. Di queste ferrovie, quelle che abbiamo citato, che sono quelle di cui si è parlato un po' di più, sono principalmente tre almeno sono le prime tre che abbiamo
connetti. C'è un'altra in Sardegna, mi pare, che però sì, di cui però non abbiamo più sentito parlare, probabilmente, diciamo, è, come dire, evaporata come l'idrogeno.
Due di queste erano tratti chiaramente montuosi, quindi si tratta di una ferrovia sull'Appennino toscano, probabilmente tosco-emiliano, suppongo, che se mai era quella sopra Pistoia, adesso ho dimenticato il nome, forse la Faentina, non mi ricordo più. Comunque una di quelle, che è una ferrovia diesel, si parlava di farla passare ad idrogeno, e di queste in effetti non sappiamo di contrordini. Un'altra di cui si parlava del treno a idrogeno era una invece ferrovia in Abruzzo, quindi non la Roma-Pescara, che è la principale, quella è elettrificata, un'altra delle ferrovie abruzzesi che ha diesel e che si voleva elettrificare, e in realtà hanno detto no, allora non elettrifichiamo più perché è troppo difficile, e facciamo, se non sbaglio è il passaggio sul Mona L'Aquila, ma non sono del tutto sicuro, e facciamo invece e passiamo al treno a idrogeno. Anche lì, quindi, diciamo, un tratto caratterizzato chiaramente montuoso, quindi non l'Adriatica, evidentemente. L'altra ferrovia di cui si parlava di treno idrogeno era quella che ci aveva suscitato più senso del ridicolo, francamente, perché invece era la Brescia-Edolo.
Brescia-Iseo-Edolo, sì, chiamata, perché passa dal lago di Dardano al lago di Iseo.
E qui le cose iniziavano a essere un po' meno giustificabili.
Sì, perché quella era una ferrovia in cui si parlava da un decennio almeno di elettrificazione, che sostanzialmente, tranne nella parte più alta, cioè quella che si inerpicava più in montagna, non sembrava avere nessun oggettivo problema a essere elettrificata, se non il fatto che bisognasse fare un appalto, investimenti, eccetera. Cioè, ricordiamo sempre, e questa è una cosa che chiaramente è molto importante per i politici o per gli amministratori, l'elettrificazione è un'opera infrastrutturale, quindi tu prevedi un bando che agisce su un'infrastruttura. L'idrogeno, nonostante in realtà il piano sia molto più complicato, perché per fare l'idrogeno tu devi avere anche stazioni di alimentazione, possibilmente le zone di produzione dell'idrogeno, perché non è proprio facile da importare, stazioni di rifornimento, insomma, eccetera eccetera, e i treni. Però, diciamo, da un punto di vista forse di un amministratore è visto come una cosa più facile, perché tu alla fine devi semplicemente comprare roba, non devi costruire un'infrastruttura, anche se questa cosa, come dicevo, è sbagliata, perché comunque l'impianto della cosa dello stoccaggio di idrogeno la devi costruire. Però
da quel punto di vista il diesel, quello sì che è davvero poca bisogno di infrastruttura, anche il diesel ovviamente ce lo devi portare, ma il diesel è un qualcosa che si sposta molto più di abitudine.
I depositi di gasolio e di, come si chiama, ce ne abbiamo a bizzeffe ovunque in Italia, quindi diciamo il problema non si pone. Però, diciamo, nell'ottica probabilmente di chi deve scrivere gli appalti, questa è un'opera che è fatta dell'acquisto di tanti pezzi separati, è meglio di un grosso piano di miglioramento di un'infrastruttura. Inutile dire che dal punto di vista dei cittadini probabilmente il contrario, le modifiche infrastrutturali in genere rimangono, quelle in cui compri dei pezzi, quando i pezzi diventano vecchi, diciamo, tendono a essere buttati senza essere rimpiazzati.
Allora, diciamo qualcosa su questa ferrovia Brescia-Iseo-Edolo, di cui naturalmente noi non sapevamo nulla prima di questa notizia, almeno me personalmente, suppongo che anche tu al massimo avrai letto qualcosa, ma non gravito intorno a Brescia, come l'accento potrebbe tradire, ma si tratta di una ferrovia che, diciamo, ha un'importanza, diciamo, di carattere similmetropolitano, nel senso, diciamo, che sono ferrovie che intorno alla città sono ferrovie di forza pendolarismo, qui non servono, diciamo, solamente per riportare a casa i fuorisede, ma sono ferrovie di uso quotidiano, frequente, che hanno bisogno di treni frequenti, e ce li hanno.
Sì, diciamo che questa, se vogliamo fare un paragone con le infrastrutture romane, è una ferrovia ex concessa, cioè una di quelle ferrovie che erano nate separate dal sistema delle ferrovie nazionali, che erano concesse per una società che le gestiva, un poco come la Roma Lido, la Roma Civita Castellana Viterbo,
speriamo meglio.
Però essendo al nord, questa ferrovia era un pochettino meglio.
Sono stati avvistati per esempio dei treni che ci passavano,
esatto,
sopra,
anche dei treni nuovi che ci passavano sopra, questa caratteristica strana,
esatto. I treni nuovi tu non intendi soltanto che gli cambiano la livrea, perché quello mi hanno detto sulla Metro Mare,
pure sulla Roma Lido,
ci sono invito ad usare il linguaggio
aggiornato, hanno capito che invece di comprare treni nuovi basta che ridipingono di blu quelli vecchi e hanno risolto il problema.
Ah, come marino il blu,
esatto. Il blu elettrico, tra l'altro, quello manco marino. Comunque, questa ferrovia, diciamo, c'è il vantaggio. Questa è una ferrovia ex concessa rispetto a queste che noi abbiamo detto. Aveva il vantaggio di orbitare attorno a una grande città, a differenza appunto della Roma Lido e della Roma Civita Viterbo. Questa orbitava attorno a una grande città, cioè Brescia, che ha pensato bene di utilizzarla per i propri servizi, metro suburbani. Ecco, sapete. Brescia mi pare che molto di recente ha una metropolitana,
sì.
Per anni è stata una delle tante città italiane che non avevano servizi su ferro e avevano utilizzato il treno suburbano, un po' come il treno di Fiumicino, per fare un servizio anche urbano.
Sì, il treno di Fiumicino in effetti ha anche un'altra similitudine con questo, che tornerà rilevante nel discorso, che è il fatto che il treno di Fiumicino va a Fiumicino, ma viene dall'altro lato. In che direzione va? Va in direzione nord, sostanzialmente, circa seguendo la Salaria, e c'è la direzione o Poggio a Mirteto oppure Fara Sabina Orte, e il tratto più vicino, il tratto più breve, ha una frequenza più consistente, passa ogni quarto d'ora, mentre i treni più a lunga durata hanno una frequenza un po' più blanda, una ogni mezz'ora.
Quindi sostanzialmente una frequenza di una un quarto d'ora permette di utilizzare questa ferrovia, che teoricamente è un treno regionale, non è che ha niente di particolare rispetto a un treno regionale, per essere utilizzato come una sorta di sostituto di una metropolitana per aree non coperte dalle metropolitane.
Cioè, ha comunque la frequenza circa uguale a quella della metro C, il che dice più della metro C che del treno, ma questa è un'altra storia. E quindi quando i treni passano a frequenza ravvicinata, non bisogna pensare che si tratta solamente di una ferrovia in cui si poggia parecchio traffico, perché le ferrovie non funzionano proprio come le strade di asfalto, quelle per le automobili. Ci chiamano al telefono e quindi lascerei la palla a te mentre io rispondo.
Sì, dicevo, questa ferrovia, le ferrovie non funzionano, non sono come le strade di asfalto, non è che potete stiparci treni, quanti treni volete, come volete, perché il treno c'ha le fermate. Quando un treno sta fermando e la ferrovia è a doppio binario o a binario singolo a maggior ragione, comunque supponiamo proprio binario, quando il treno è fermo non è che potete farci passare un altro treno sopra.
Cioè il sorpasso.
Il sorpasso non è previsto.
Sì.
Dovete avere il treno.
È previsto, ma serve tutto quanto una cosa fatta apposta.
Avere tre o quattro binari, cosa che nella maggior parte delle ferrovie c'è soltanto in corrispondenza delle stazioni. Quindi oppure in alcuni punti di snodo in cui è possibile per un treno superare un altro treno, però in generale i treni non raramente si superano, quindi dovete considerare che comunque quando passa un treno c'è il tempo della fermata, durante quel tempo della fermata il treno non viene superato, e quindi questo pone un limite al numero di treni che possono passare e quindi alla frequenza di questo treno. Cioè, per intendersi, un treno ogni quarto d'ora è possibile su praticamente tutte le ferrovie che ci abbiamo.
Le fermate sono ravvicinate, perché altrimenti no, perché si tende a non lasciare un treno in mezzo, no, a un tratto tra due fermate.
Però se per esempio noi volessimo un treno ogni 5 minuti su una tratta, e questa cosa con i treni attuali, penso anche con le tecnologie di punta, 5 minuti non sono considerabili, non sono considerabili, cioè non potete considerare un intervallo tra due treni di 5 minuti sulla stessa linea,
certo.
A meno che non ci avete più binari sulla una stazione più binari, e allora quel treno passa tipo su 4 binari invece che su 2, allora potreste arrivare a 10 minuti per coppia, che sono proprio il limite massimo fattibile per un treno attuale.
Ecco, questo perché è rilevante questo dettaglio tecnico che può sembrare appunto puramente tecnicaia? È molto rilevante per capire cosa vuol dire la notizia che abbiamo trovato a fine novembre.
Sì. Sento una cosa che mi è venuta in mente per evitare che poi dicono che questa cosa che ho appena detto io ovviamente non vale per le metropolitane, perché le metropolitane non hanno gli incroci, non hanno le regole dei treni sui tempi di distanza, hanno regole diverse e di conseguenza le regole possono arrivare anche a 2 minuti di intervallo, sì. Ma perché non stanno...
La metro non è solo un treno sottoterra.
Cioè non è solo un treno sottoterra, è proprio diverso come, come funzionamento.
Sì, 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 giusta precisazione. Dunque, perché noi abbiamo letto una notizia a fine novembre che ci diceva che il treno a idrogeno sulla Brescia Iseo Edolo probabilmente non se ne faceva più niente.
Sì, diciamo, attenzione, la Brescia Iseo Edolo, che non l'ho detto poco fa, era la linea, la singola linea su cui si puntava di più per l'idrogeno, perché era quella su cui era già partito uno studio con la fornitura a un costo mostruoso. All'epoca avevamo parlato per il costo mostruoso di fornitura di una serie di treni idrogeno più l'impiantistica dell'idrogeno eccetera eccetera, un costo che era mi pare tipo 3 volte o 4 volte quanto me lo parla pagato per un progetto molto simile in Germania, quindi cioè, aveva fatto scalpore questo fatto che avessero buttato, cioè nel senso investito tutti questi soldi smodatamente fuori mercato per trasformare questa linea idrogeno. Quindi diciamo il fatto che ci dicano che che questa linea, che era quella su cui più di tutte le altre si puntava per l'idrogeno, se forse non si fa idrogeno, forse non si può fare idrogeno, è una cosa molto indicativa.
E uno si chiede perché lungaggini italiane, ora è cambiata una giunta locale che cambia tutto per sì. Motivi pretestuosi.
No, not in my backyard neanche l'idrogeno.
Invece no. Il motivo pare essere un motivo estremamente tecnico, cioè pare che andando a fare 2 conti meglio, sottinteso, quindi nessuno aveva fatto i conti bene, cioè prima, senso, non è che proprio classico... i bandi, non è come quando tu vai a comprarti, no, la spesa e per shopping compulsivo ti compri una cosa in più necessaria, no? Uno spera che non funziona proprio così, no, l'investimento di miliardi in ferrovie.
A quanto pare funziona proprio così, nel senso che prima di vedere la fattibilità tecnica della faccenda hanno detto ok, questa la facciamo a idrogeno.
Poi però pare, leggendo l'articolo, qui lo vado proprio a leggere, i treni a idrogeno, sottolinea Manzoni, sono più lenti di quelli diesel, cosa che complica la definizione di un orario frequente e cadenzato. Sono più lunghi, cosa che richiede allungamento delle banchine, e questo vabbè, diciamo, spero che almeno se ne sono accorti perché è andato facile, e hanno costi di gestione ben più alti rispetto al semplice potenziamento del servizio. Sul costo, in parte lo si poteva ben immaginare che l'idrogeno fosse una tecnologia costose, si potrebbe anche dire vabbè, ma per l'ambiente questo è altro,
sì, ma soprattutto anche per il miglioramento tecnologico, sì, ok, tu hai è vero che c'hai un costo un po' superiore, però c'è dei mezzi d'avanguardia.
Esatto, e l'idrogeno in un certo senso lo è d'avanguardia, ma qui dice che però è più lento, e l'essere lento, soprattutto il diesel, no, è anche un modo di dire, il diesel è lento a partire, no? Quando si dice di essere un diesel, nel senso che ci si mette un po' ad ingranare, anche i treni diesel come l'automobile diesel tendono ad avere non un'ottima ripartenza, e infatti i treni diesel partono un po' pianino. Infatti uno dei vantaggi del treno elettrico, oltre a quello, oltre ai tanti vantaggi di efficienza, di impatto ambientale e di cose del genere, ma uno dei vantaggi è che i treni elettrici, anche i regionali più scarsi, vanno più forte dei treni diesel, partono più in fretta,
soprattutto appunto l'accelerazione iniziale è più alta,
il questo che diminuisce, diciamo,
è uno dei motivi per cui, se ci fate caso, i treni il fatto che i treni diesel spesso stanno un bel po' accesi anche quando sono fermi.
Ci chiamano nuovamente, prima non c'erano riusciti, e quindi vediamo di provare a metterci
comunque
in contatto.
Quello che è venuto fuori, almeno leggendo questo articolo, è che sostanzialmente questo piano aveva una mancanza. La mancanza è che l'uso suburbano dei treni, che l'uso suburbano di questi treni, quindi 15 minuti con un intervallo di 15 minuti, che era quello previsto appunto per il servizio suburbano, e che attualmente è fatto alternando treni diesel moderni della Stadler, dei treni, diciamo, autotreni come vengono chiamati, che non nel senso di camion, ma treni che funzionano a motore diesel, diciamo dell'ultimo decennio, quindi moderni, alternati con vecchi trentennali, quarantennali, forse,
sì, quarantennali.
Non lo so, aspetta, no, trentennali sono le ultime della serie, trentennali. Con trentennali veicoli che sono molto simili alle vecchie ai vecchi treni Fiat che potete a gasolio, le ALN che potete notare tipo sulle ferrovie, diciamo quelle più remote d'Italia, non elettrificate.
Quindi per esempio sulla Cosenza Catanzaro, no, sulla Catanzaro Lamezia, sulla Ionica.
Sulla Ionica non lo so, però sono sicuro che c'erano su quelle che andavano da Siracusa a Ragusa. Le ho viste anche sulla Palermo Mazzara del Vallo. Insomma,
la Avezzano Roccasecca, sì, una serie di centro Italia,
sì, di ferrovie, di queste ferrovie non elettrificate che in genere portano poco traffico e ci mettevano queste cose che sono, diciamo, classico da treno d'antan, cioè lento, pesante, ma comunque indistruttibile, nel senso che questi cosi sono in funzione da 50 anni e ancora girano.
E a quanto pare, nel senso, benché siano già considerati lenti, e uno dei difetti del diesel è proprio la lentezza, a quanto pare vanno comunque più veloci dell'idrogeno,
sì.
E direi, non abbiamo i dati, ma evidentemente sostanzialmente di più, non è un vantaggio di misura, perché altrimenti ce l'avrebbero fatta anche con l'idrogeno.
Tant'è che si sono resi conto che sostanzialmente non è possibile tenere la frequenza di un treno ogni 15 minuti, che è quella, diciamo, nella zona, ovviamente questi treni suburbani, esattamente come la Roma Fiumicino, c'hanno quelli che fanno la tratta più corta mischiati con quelli che fanno la tratta extraurbana più lunga. Esattamente la Roma Fiumicino c'ha quello che arriva a fare Sabina e poi quello che arriva a Orte, che ovviamente fa tipo 50 km in più. Anche questi sono questi qua, però la somma dei due dà una frequenza di circa un quarto d'ora, esattamente come la Roma Fiumicino. Ora si sono resi conto che se mettono il treno idrogeno questa frequenza di un quarto d'ora non la possono tenere più, e quindi va a gambe all'aria il progetto del treno suburbano. Cioè significa che dovrebbero mettere cadenze più lunghe, che sono un treno ogni mezz'ora. Ma un treno ogni mezz'ora, mentre se io aspetto alla stazione un quarto d'ora, per me è, diciamo, un treno tipo metropolitana lenta, ok, si può fare. Se tu mi dici un treno ogni mezz'ora, un treno ogni mezz'ora dentro la città, significa una cosa inaccettabile, significa una cosa che se perdi il treno ti conviene pigliare l'autobus, non ti conviene aspettare il prossimo treno. Quindi, diciamo, fallisce il progetto del treno urbano, del concetto di uso urbano del treno.
Sì, e poi lì bisogna anche chiedersi, come dire, quando uno parla di impatto ecologico si deve sempre chiedere, avere una visione complessiva del tutto, perché se il risultato di una scelta, comunque la motivi, poi si trasforma in una diminuzione dell'uso del servizio pubblico, alla fine poi l'impatto sarà l'aumento delle automobili, e quindi è difficile dire che questo tipo di mossa no, rende il sistema più no, come dire, che questa sarebbe una mossa che tutela maggiormente l'ambiente. Sì, rischierebbe, sì, di essere esattamente il contrario.
Il classico come dire, non volendo abusare dei termini, ma è il classico ragionamento riduzionistico in cui tu vai a guardare il fatto che sì, se io compro il treno idrogeno inquina di meno di un treno diesel.
Sì, okay, ma se la metti così, se spacchiamo la ferrovia, allora ancora di meno, no? Cioè così, certo, non ci facciamo più passare i treni
e così non inquinano,
sì,
proprio.
E poi magari sulla ferrovia ci mettiamo delle aiuole e così.
Esatto, uno deve guardare invece l'impatto globale delle scelte, compreso quello che le scelte che faranno i cittadini in conseguenza di queste scelte di investimento. Quindi questa cosa a noi, per noi è risultata veramente ridicola, cioè cioè l'impossibilità di mantenere una frequenza bassa come un treno ogni quarto d'ora, perché ricordiamo,
è una frequenza estrema,
che il motivo del treno della frequenza di un treno ogni quarto d'ora, che potrebbero, deriva semplicemente dal numero dei treni, e dal fatto che esiste la regolamentazione dei treni, che necessita di dare uno spazio tra un treno e l'altro, dei tempi di attesa alla stazione minimi, delle cose. Ora, in realtà non è un motivo tecnico, cioè un treno anche a gasolio li può fare, diciamo, su tratte, appunto, come anche se mettessimo le vecchie LN sulla Roma Fiumicino, quelle ce la farebbero a fare una frequenza superiore a un treno ogni quarto d'ora se mettessi un sacco di treni e togliessi le regole per diciamo, di distanziamento, eccetera. Se il fatto che il treno idrogeno non ce la fa a rispettare per motivi tecnici questi limiti, è una cosa veramente interessante, perché vuol dire che la tecnologia è ancora acerba, chiaramente, cioè nel senso che può essere usata in alcuni frangenti ma non in tutti i frangenti.
Esattamente, e quindi sembra, da quello che apprendiamo dal bresciano, che il treno idrogeno non sia adatto a questo punto, direi un po' in generale, perché lì è anche una zona di pianura, cioè ci sono anche città montuose, no? In tante parti del mondo e un po' anche in Italia, ma non è nemmeno questo il caso, perché la tratta a maggior frequenza è una tratta sostanzialmente pianeggiante, sì. Che non mi risulta che abbia
paradossalmente, se noi volessimo, diciamo, spezzare una lancia a favore di quelli che inizialmente dicevano dei treni idrogeno, i treni idrogeno forse l'idea era corretta. Cioè, nel senso, l'idea è corretta. Se tu sei in un posto dove l'elettrificazione non la puoi fare, allora puoi fare una cosa con i treni idrogeno.
Cioè, okay. Il genere di posto in cui, ma magari c'è solo di montagna, in cui una frequenza di 25 minuti.
O anche di uno all'ora, se sono posti proprio di montagna, è una frequenza che tu puoi anche accettare. Perché sono posti che altrimenti non sono raggiunti.
Quantomeno sono posti in cui spesso quella frequenza già la accetti.
Esatto,
diciamo, non è detto che sia quello a cui ambire, ma non è un passo indietro in tanti casi.
No, invece l'idea di dover imporre per forza un'innovazione tecnologica sopra un sistema che funziona, provocando quindi un peggioramento delle performance, è una cosa che già si è vista e che è appunto assurda. È una forma di, appunto, questa voglia di avanzamento tecnologico sostanzialmente, come la vedo io, ignorante, nel senso che chi piglia queste decisioni ignora quello qual è la realtà, cioè nel senso che loro vengono prese senza fare prima gli studi se ha senso prendere queste decisioni o meno, e quindi ci ritroviamo a mettere a rischio servizi che già esistono soltanto perché li vogliono migliorare. In questa cosa a me mi ricorda, tanto per citarlo di nuovo, che non abbiamo parlato per un periodo e poi ne abbiamo parlato più, ricorda i futuribili lavori del trenino giallo di Centocelle.
Ah.
Che sostanzialmente qua è la stessa cosa, per volerlo migliorare, nel senso non semplicemente comprare i treni nuovi, che basterebbe fare questo e riaprire le tratte chiuse, ma per volerlo migliorare adeguandolo agli standard tipo lo scartamento ordinario, un voltaggio differente dell'alimentazione, sì. Treni più lunghi, eccetera, per poter fare questa cosa, come abbiamo detto l'ultima volta che ne abbiamo parlato, si rischia di essere costretti a ridurre la frequenza del treno, trasformando un mezzo da un mezzo altamente efficiente come ora in un mezzo magari efficiente come la metro C, cioè non efficiente, e che appare ridicolo, perché sostanzialmente il miglioramento tecnologico si trasformerebbe in semplicemente un make up, come dire, appunto, treni nuovi, un make up così del tutto, ma alla fine un servizio più scarso.
Sì,
questa è la stessa cosa.
Quello che dici è molto giusto, ma allora uno potrebbe anche dire: ok, quindi questo che apprendiamo è che il treno idrogeno non è adatto agli scenari urbani come quelli che abbiamo visto, suburbani, ma cosa dire allora invece degli scenari montani?
Perché come lì abbiamo detto,
lo spunto è un po' meno importante, spesso si tratta appunto di posti in cui la frequenza dei treni è comunque molto bassa e nessuno punta a quello.
Ma poi tra l'altro spesso sono ferrovie con un sacco di curve in cui il treno neanche vorrebbe accelerare, neanche se volesse, perché comunque si tratta appunto con molte curve, sono costretti a tenere velocità superiori. Ok, questo sicuramente va bene l'idrogeno in questo caso, giusto?
E quindi andiamo in Abruzzo dove nell'ambito di vari riassetti, anche lì a quanto pare il progetto di treno a idrogeno sembra arenarsi, si sta arenando per motivi, per dire la verità, che ancora a me non risultano del tutto chiari, cioè non si capisce quanto il motivo sia effettivamente politico, quanto il motivo sia una generale lungaggine delle cose. È difficile quindi dare giudizi chiari come quelli che abbiamo potuto dare nel caso del bresciano, ma quello che sembra di capire è che il ragionamento che si sta facendo è questo: in teoria a mettere i treni a idrogeno sopra un binario diesel non ci vuole niente, se però bisogna anche mettergli l'idrogeno dentro,
anche perché diciamo non è il binario essere diesel, è il treno.
Eh sì, vabbè, insomma, però su una ferrovia, no? Un treno elettrico su un binario pensato per essere diesel non va.
Sì, sì.
Non va. Mentre un treno idrogeno di principio è facilmente rimpiazzabile, ma poi serve un posto che ti produca, no, l'idrogeno nei paraggi. E siccome, cioè, se l'Italia avesse una fitta rete di ferrovie a idrogeno, di cui alcune di queste hanno questo impianto, si potrebbe pensare che il tutto si può fare. Ma siccome questo non è il caso, allora da qualche parte va fatta. E siccome non sembra che questo lo si stia risolvendo, almeno nella zona del centro Italia, cioè non si vedono, non c'è nessun piano di dove dovrebbe essere sta famosa impianto di produzione.
Sì,
non ci sono dei piani concreti.
Ricordiamo a proposito che l'idrogeno come carburante ha il, diciamo, è uno di quelli, è difficile da trasportare, perché mentre noi siamo abituati a vedere le autobotti cariche di gasolio che girano per le strade, non è così facile trasportare l'idrogeno. L'idrogeno, diciamo, va trasportato può essere trasportato un po' come il metano in bombole ad alta pressione. O liquido, liquefatto, però liquefatto esattamente con il metano a temperature molto basse, più basse del metano per intendersi, siamo a meno 250 gradi per liquefare l'idrogeno, e quindi devi sprecare energia per tenere l'idrogeno freddo, e quindi, diciamo, costa assai conservarlo, oppure intrappolato in, o dentro i metalli o in spugne molecolari, diciamo è difficile, non è come i combustibili a cui siamo abituati, per cui sarebbe molto, cioè non è pensabile, almeno allo stato attuale, produrre idrogeno a 3000 km e trasportarlo. Quello che per cui questi sistemi dovrebbero avere un impianto che genera e produce l'idrogeno appunto nelle vicinanze. Per cui, se noi pensiamo che a un sistema tipo i treni a gasolio, non è lo stesso. Qua devi avere un, non è solo una questione di diffusione, è anche una questione che è molto poco pratico spostarlo. Di conseguenza è molto più pratico avere qualche cosa nelle vicinanze.
E quindi, diciamo, in questa situazione di poca chiarezza, Marsilio, presidente della regione Abruzzo, che ha colpe peggiori dell'ignoranza, ci delizia con una trovata che penso abbia preso in un negozio di modellismo, sapete, no? Che c'è pieno di appassionati di modellini di treni, perché ci parla della possibilità di un treno a batterie, sempre per la tratta sul Mona L'Aquila. Un treno a batterie, devo dire, suscita tutte le mie speranze da bambino, no? Io immagino me uscire, no, con un milione di pile stilo, no, e far partire così un treno che mi porti in giro. E quindi, diciamo, prendiamo spunto da questa uscita che trovate sui giornali, in cui si dice: ma quasi quasi, allora invece dell'idrogeno facciamo il treno a batterie.
Allora, voglio dire, tu vorrei criticare un politico perché ha detto, perché dice quello che ha detto, ma dai, o non ci crede più nessuno.
Esatto. Cos'è sta storia del treno a batterie? E qui arriviamo a un'altra delle meraviglie del qui in realtà stiamo più che altro guardando le meraviglie della retorica politica, in cui si può prendere una ferrovia a diesel, dire che il diesel è un problema, prima va elettrificata, anzi non la facciamo idrogeno, anzi no. E probabilmente questa è la nostra ricostruzione,
sì,
del,
no, perché,
pensiero,
perché, noi almeno siamo andati a cercare questo ipotetico treno a batterie, che, diciamo, per vedere se qualcuno veramente, a parte progetti, diciamo, appunto, di cose di ricerca, e qualcuno ha pensato di fare veramente un treno tipo che c'ha un sacco di batterie, si ricarica all'inizio e alla fine o solo durante le stazioni,
e se l'ha pensato perché?
Sì, vabbè, comunque, diciamo, mettiamo, esiste, allora, voglio dire, in linea di principio questa cosa esiste. Esiste una,
certo,
esiste una tecnologia che mi pare è quella che usa la CAF, cioè quella che produce i treni della metropolitana della linea A e B di Roma, che per i suoi tram senza catenaria, cioè quindi senza alimentazione, ha una tecnologia che funziona così: ci sono delle batterie dentro il tram e un circuito di ricarica a ogni fermata del tram. Quindi praticamente che succede? Quando il tram fa la fermata, succhia un po' di energia e ci ricarica la batteria e va a batterie da una fermata all'altra. Questa cosa funziona perché le fermate del tram in genere sono a una distanza di un chilometro o meno. Per cui sì, è pensabile che se io esco con le batterie cariche e le ricarico ogni fermata, ce la faccio a fare un chilometro con le batterie.
Esattamente, una tratta ferroviaria, specie una tratta montuosa, non ha esattamente queste caratteristiche. E quindi in realtà la nostra ipotesi, se vogliamo dare un senso a questa affermazione, è che si stia parlando in realtà di quelli che nel codice di Trenitalia sarebbero i Trenitalia Blues.
Sì, sono i treni velitaci, che quelli che sono uno degli ultimi contratti di fornitura di treni Trenitalia, che insieme alle loro versioni elettriche, che sono i ROC, ci sono anche queste versioni a gasolio che hanno anche le batterie. Sono
a gasolio, hai detto?
Sì, a gasolio. Perché questi qua hanno la possibilità di attaccarsi alla catenaria, se ho capito bene.
Possono andare a corrente?
Possono andare a corrente. Le batterie per accumulare, e poi c'hanno dei motori a gasolio che, se ho capito bene, in realtà funzionano come alcuni motori, stanno cominciando a uscire anche le automobili che funzionano così. Cioè che il motore a gasolio serve a ricaricare le batterie che a loro volta alimentano la trazione. Quindi sostanzialmente c'è un sistema misto motore gasolio elettrico.
Uno potrebbe chiedersi, il misto gasolio elettricità, il misto gasolio linea aerea è del tutto chiaro, perché magari è una ferrovia elettrificata, ma non completamente.
Tra l'altro non sono neanche le prime d'Italia, in Italia sono già in uso, per esempio sulla linea che va da Torino a Aosta, i treni misti gasolio elettrico, perché a Torino è ben perfettamente elettrificato tutta la zona attorno a Torino, ma quando sali in montagna non è più elettrificato, e allora hanno comprato un treno con la doppia alimentazione. Non c'è niente né di strano né di innovativo in questa cosa.
Uno potrebbe chiedersi, ma perché anche a batteria? In fondo, dove non è elettrificato vai a gasolio e risolvi così. Lì il motivo invece è sia ambientale che proprio di velocità, cioè perché in questa maniera puoi arrivare in stazione a batteria, quindi evitando la puzza di treno diesel tipica delle stazioni in cui passano i treni diesel, e poi partire contando anche, che entra nei posti in cui non è elettrificato, altrimenti va proprio a corrente, e puoi partire con un po' di spunto in più, perché essenzialmente le batterie ti aiutano nella ripartenza, quindi hanno performance migliori.
Pensate un po' alle auto ibride che ci sono per ora, che sostanzialmente quando partono ve ne accorgete subito, perché anche se non ce l'avete, basta che lo sentite, tipo un semaforo, quando partono col motore elettrico, si vede subito che non c'è il rombo del motore a combustione interna, partono col motore elettrico e poi si innesca il motore a combustibile fossile. Con questi treni funzionano più o meno nella stessa maniera.
Ora non c'è niente. Questa è l'idea. Non è assolutamente un'idea cattiva. Questo non è,
no, anzi, quando io dicevo... buona. Questa fornitura di treni che ha fatto Trenitalia, diciamo, serviva appunto per utilizzarle sulle ferrovie. Sulle zone dove una ferrovia parte elettrica e finisce non elettrica, magari vicino alle grandi città. Penso per esempio alla ferrovia Palermo, la ex Palermo Trapani, se la riapriranno mai, che era così, cioè nel senso per tipo 40 km era elettrica e poi cominciava a gasolio. Quando io ero piccolo i treni là erano solo a gasolio, perché ovviamente il treno non è che lo potevi cambiare, quindi se la ferrovia doveva arrivare su una parte che non è che era a gasolio, il treno partiva a gasolio pure nelle parti dove normalmente non vedi treni a gasolio. Questo acquisto invece è un acquisto molto saggio dal punto, non per fare i complimenti al Trenitalia, non sia mai, però dico, è un acquisto molto saggio, perché questo permette effettivamente di unire l'utile, cioè unire la protezione ambientale con le caratteristiche e le limitazioni della nostra rete ferroviaria. Cioè in questa maniera tu puoi girare elettricità da una parte a gasolio da un'altra, e comunque sfruttare le batterie per
certo, quindi magari puoi elettrificare nei posti in cui è più facile. Costa meno, e in alcuni tratti tu non elettrifichi e lì parte il motore diesel, vai un po' più lento, però magari almeno una sottotratta la puoi elettrificare, e questo è molto comodo.
Sì, ma ripetiamo che questa non è un'idea di un qualche politico,
l'idea di un qualche politico è un'altra, che è quella che secondo me è il centro della faccenda, no, per me non è il centro della faccenda, però è comica e la vorrei commentare, è l'idea che per proporre una cosa del tutto ragionevole come torniamo ai treni diesel ma prendiamoli di un modello migliore, perché alla fine questo ci permetterà di avere un servizio migliore e più pulito.
Non utilizziamo i treni di 50 anni fa, sostanzialmente così si
riassume. Questa idea di buon senso, tipo usiamo un treno nuovo almeno, deve invece essere infiocchettato come allora usiamo un treno a batterie.
Si deve essere infiocchettato come comunque un'innovazione tecnologica, anche se l'innovazione, che per quanto c'è stata l'innovazione, in realtà non è una vera innovazione, perché è una cosa che è già avvenuta. Cioè Trenitalia li ha già comprati, questi treni sono già in circolazione, non c'è nessuno improvement in questa cosa, se non prendere qualcuno di quei treni, o magari ordinarne qualcuno in più, diciamo, e farlo girare pure nelle tratte che, dove finora girano i treni vecchi di 50 anni,
o gli swing, che sono più nuovi ma sono, diciamo,
sì, swing sono dei, dei treni più nuovi, però sono solo a gasolio, cioè non hanno nessuna ora dico su questa cosa, appunto, ci voleva un genio. C'è da dire su questa cosa, vorrei sottolineare appunto, non per fare i complimenti a Trenitalia, però vorrei sottolineare che questa cosa, l'acquisto di questi treni, di queste meraviglie che per Massilio sono delle, delle innovazioni tecnologiche che superano l'idrogeno, è stata fatta dagli amministratori di Trenitalia senza coinvolgere nessun politico, cioè l'hanno fatta per i cavoli loro, mentre appena, diciamo, nella bocca appunto di un governatore sono diventati appunto un'innovazione tecnologica, quando in realtà sono delle cose che nel mondo già esistono da un bel po'.
Sì, e quindi con questa direi di chiudere lo spazio che dedichiamo in questa trasmissione di oggi agli aggiornamenti su vicende ferroviarie, e visto che sono anche le 9:45 andrei con un brano musicale per introdurre il prossimo argomento, che è un argomento invece più digitale. Parleremo di malware, e quindi torniamo al software, quindi questa è Bitstream.